Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbi, quando sei venuto qua? Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani, vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Parola del Signore. Andato a Gerusalemme, si era accorto che i farisei volevano ucciderlo. Allora era ritornato verso il nord, verso la Galilea, era passato per la Samaria, aveva conosciuto là la Samaritana, il pozzo di Sicaro, aveva insegnato che il suo cibo in quell'occasione ai discepoli che non capivano che cosa stava facendo lì a parlare con questa donna, aveva detto loro che il suo cibo era fare la volontà di Dio. Tuttavia non avevano compreso, avevano pensato: ma se dice questo forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Guardali un po' questi apostoli, sono proprio come te che ti stai interrogando su questo pane e non hai ancora capito che cosa mettere dentro questa categoria. Forse ci vorresti mettere il pane che è il corpo di Cristo e faresti bene, ma anche facendo questo non hai compreso ancora che cos'è veramente che entra in questa logica del cibo che viene dall'alto, il pane che viene da Dio. Allora era ritornato poi sulle rive del lago di Galilea, dove aveva fatto quel miracolo così poco credibile, diciamo, dove noi queste cose non è che siamo molto disposti, per carità, o davvero o solo quello o solo i miracoli, oppure non è possibile che siano miracoli di questo tipo. E di spiegazioni su questa cosa ne ho sentite tante, tali che veramente non fanno onore alla ragionevolezza dell'uomo contemporaneo. Che cosa aveva, quale miracolo aveva fatto? La moltiplicazione dei pani, una cosa che aveva stupito tutti, l'abbiamo già commentato. Attraverso questa moltiplicazione dei pani, Gesù aveva mostrato che quei 5 pani e quei 2 pesci, cioè quei 5 libri della Torah, tutta la legge, e quei pesci, cioè i profeti e gli altri scritti, come è la Bibbia degli ebrei, erano destinati a far mangiare una popolazione ancora più grande di quella che aveva ricevuto la legge da parte di Dio sul Sinai, che attraverso tutti quei 50.000 altri si sarebbero nutriti, altri da altre popolazioni, da altre nazioni si sarebbero avvicinati e sarebbe sovrabbondata questa sapienza che è il pane che Dio vuole darci, cioè la sua legge. Così come era all'inizio, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, quando gli israeliti dubitano che il Signore li abbia veramente favoriti prendendoli dall'Egitto, domandano il pane e Dio, sapete, gli manderà la mano. Vi ricordate cosa dicono questi ebrei quando mormorano contro Dio? Dice: fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne mangiando pane a sazietà, e invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Sapete che cosa dicono questi? Dicono esattamente quello che dici tu. Tu, Dio, vuoi che io faccia la tua volontà. Io non la conosco. Mi spaventa l'idea che non la conosco. Mi spaventa l'idea che, conoscendola, devo per forza farla, perché se non la faccio contravvengo appunto al tuo volere. Dunque potrei perdere. Ma allora, qua sta il nostro paganesimo, amici. Qua sta il nostro peccato, sta qua. Allora perché non ci hai lasciato in Egitto? Eravamo ignoranti delle cose che ti riguardavano, ma almeno vivevamo. Perché diciamo questo? Perché un demone ci ha convinto che la volontà di Dio non è il nostro bene, ma che la volontà di Dio è il nostro gioco, è il nostro problema, è la nostra difficoltà, sarà la nostra malattia, sarà la nostra morte, sarà qualcosa che non ci fa piacere. Quando è che diciamo questo? Diciamo questo, per esempio, quando la parola di Dio ti incontra e tu dici: sì, ho capito, però è troppo difficile, poi c'ho da fare anche altre cose, c'ho quello e quell'altro, quelle che puoi dire, poi ci stanno pure quelle che non puoi dire, tutte quelle cose che sembrano riempire la tua vita e che ti lasciano dentro una apparente sicurezza. Questa è la nostra situazione. Allora dice Gesù, è andato via da quel luogo dove aveva sfamato tutti, aveva parlato ai suoi discepoli prendendoli da parte, finalmente va a Cafarnao, a casa di Pietro praticamente, alla sinagoga di Cafarnao, sta proprio vicino alla casa di Pietro, va a Cafarnao e trova tutta questa gente che pure l'aveva seguito per vedere, e subito stigmatizza la loro presenza. Io lo farei andare, Gesù, lo farei andare in certi luoghi dove la gente va a sfamarsi, va a cercare un pane che sovrabbonda e poi lo lascia lì. E poi lo lascia lì. Dice Gesù: voi mi avete seguito non perché avete visto qual è la volontà di Dio e avete desiderato mettermi in pratica. Voi mi avete seguito perché avete mangiato del pane e questo apparentemente vi ha saziato. Perché è questa la vostra richiesta, perché è questo quello che cercate, qualcosa che sazi o la tua curiosità o la tua necessità in questo momento, qui ed ora, o meglio, qui ed ora o mai più. Un rapporto con Dio immediato, che ti perdoni ora, che ti dia ora quello di cui hai bisogno, che ti sfami ora, che ti spieghi ora, che ti dica tutto ora. Allora Gesù dice: no, non è così, non è quello il pane, dice, sono io il pane. Vediamo, seguiamo bene questo ragionamento perché è importante. Dopo aver messo in evidenza questo fatto che l'avevano seguito non per i segni, non perché avevano capito che i segni sarebbero non i prodigi, i segni sono le puntate che che Gesù ha messo sul tavolo perché questi capiscano che c'è un itinerario da compiere, che c'è un orientamento da seguire, che c'è una caccia al tesoro da fare. Gesù questo, ha fatto dei segni che parlano della volontà di Dio. Dice: non siete venuti per questi segni ma per quei pani. Allora sappiate che dovete procurarvi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vedrà, perché su di lui il padre ha messo il suo sigillo. Hai capito che cosa ha detto? Non l'hai capito, ma te lo spiego. Gesù dice: guarda che quel pane che hai mangiato apparentemente ti ha saziato, ma riconoscilo onestamente, non ti basta questo pane, non ti basta un prodigio qui ed ora. Ciò di cui tu hai bisogno è capire quale passo fare dopo quello che hai appena compiuto, quale orientamento seguire, qual è l'itinerario sul quale Dio ti sta chiamando per portarti a compiere la sua volontà. Secondo l'idea che Gesù ci ha spiegato, che la volontà di Dio è anche la felicità degli uomini, esattamente il contrario di quello che diceva il demonio, che invece afferma che la volontà di Dio per gli uomini è un peso, è un problema, è una cosa da bypassare, da far finta che non esiste, da semmai da adattarla alle nostre cose, farla diventare un po' la nostra volontà. Ma non è così. Guarda, non sei convinto di questo? Prova a pensare, sia fatta la tua volontà, tutta, come in cielo e così, tutto quello che vuoi, guarda, padre. quello che vuoi nella mia vita, ma quando mai lo diresti? Cominceresti subito una serie di postille che dicono: però guarda, però quella cosa no, ma neanche quello, anzi, visto che ci sei, guarda, non prendere neanche quella, né quella né quell'altra. Guarda, io ti do, sai che ti do la domenica a messa, vengo un po' più tardi, non fra niente, qualche preghiera la sera, sì, la sera qualche preghiera, perché no? Che altro vuoi, sì? Che altro vuoi? La vita già è tanto dura, già tante cose, capisci? Allora, dice Gesù: bene, il cibo che tu, del quale, col quale tu stai riempiendo il tuo stomaco è un cibo che perisce, che non dura. Infatti, lo vuoi confessare? Lo vogliamo confessare insieme? Vediamo un po'. Il cibo di cui ti sei nutrito finora, quanto è durato? La stragrande fame, l'incredibile fame di piacere che hai, quanto ti ha saziato? Quando mai è bastato? Quella bramosia che porti nel cuore di essere amato, capito, sostenuto, riconosciuto, perdonato, risarcito. Quando mai ha pagato? Tutto quello che tu hai cercato in questa vita, dillo, la salute, il benessere, la pace, sei stato esaudito in questo? Fino a quando? Ed essere esaudito in questo ti ha fatto diventare libero o pauroso di perdere qualche cosa? Riconoscilo, dillo, sì, è vero, il Signore mi ha fatto delle cose anche buone, tante, per carità mi piacciono, però ho sempre paura della morte, ho sempre paura che un giorno prema quel pulsante che poi si riprenderà tutto. Questo io non lo so concepire, non lo voglio pensare, mi spaventa. E diciamo, no? È questo quello che ci abbiamo nel cuore. Amici, piano piano. Allora, guarda che cosa fanno questi farisei con Gesù, dicono questa gente con Gesù, dice, vediamo un po', ma che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E questo è quello che dici pure tu, ma quando capisci queste cose dici, vabbè padre, ho capito, ma allora io che devo fare? Sono troppo giovane. Non dire sono troppo giovane, perché il profeta dice che nei tempi messianici i giovani profeteranno. Dunque, se sei giovane, c'è una vocazione per te, quella della profezia, e tu ancora non la conosci. Allora diresti, padre, che devo fare? Sono troppo vecchio. Non dire sono troppo vecchio, perché dice sempre il profeta, nei tempi del Messia i vecchi avranno visioni e tu non ce l'hai ancora avute, no, quelle visioni che c'è intanto, che racconti a tutti. No, una visione chiara sulla storia. Non le visioni della misericordia che va da una parte all'altra, no, le visioni chiare sulla storia che stiamo vivendo, una sapienza autentica, capace di insegnare le vie di Dio agli uomini di questa generazione che sono dispersi, capaci di interpretare i fatti che accadono nella storia all'uomo contemporaneo. Ce l'hai questa sapienza tu? Ce l'hai questa visione chiara sulla vita? Questa visione chiara sulle cose? Allora chi sei? Dice, che opere dobbiamo fare? Dicono questi, allora che dobbiamo fare? Allora dice Gesù, questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Ecco fatto. E tu allora dici, ma io credo, credo, lo dico tutte le domeniche alla messa, credo, non sono Dio, padre, devo stare attento se non attaccati, andiamo subito su credo. Credo, credo tutto, credo il Signore, credo la Trinità, la Madonna, credo tutto. Perché noi occidentali, che sciocchi che siamo, noi mangiamo col cervello, mangiamo con la mente, noi diciamo credo con la te, con la bocca, diciamo quello che pensiamo e quello è vero, ma non è vero, amici, lo sapete bene. Io posso dire che credo nel Signore, che credo nella resurrezione di Cristo, se credo che Cristo si manifesterà dentro questa mia vita. Io posso dire che credo in Dio Padre Onnipotente se penso che la mia realtà è attaccata alla sua volontà. Io credo se dai miei atti, dalle mie azioni, da tutto quello che sono, traspare la volontà di Dio e diventa insegnamento per gli altri. Io credo se quello che dici tu, poi concretamente, come poi concretamente? Perché c'è una parte teorica e poi forse una parte pratica? Come dire, io vengo a casa tua e ti dico che ceniamo, sì, che vuoi per cena? Una bistecca. Ah, va bene, te la faccio. E poi quanto bisogna aspettare perché si vuole questa bistecca? Tu hai capito qual è la parola di Dio? Hai conosciuto la sua volontà? Che dobbiamo aspettare perché tu la metti in pratica? Quanti ostacoli ci saranno perché tu la metta in pratica? Quante insormontabili difficoltà? difficoltà di interpretazione, di quanto bisogna aspettare. Questa generazione sta morendo, questa generazione è dispersa, ma mica quelli che stanno chissà dove. I tuoi figli sono dispersi, i loro matrimoni non funzionano, tu lo vedi con i tuoi occhi, e non hai parole se non moralismi da dare. La morte ti sta chiamando intorno e tu non hai se non poche parole di condoglianza da dire, non servono a nessuno. La storia si sta facendo dura per molti, anche dal punto di vista dell'economia, e tu che hai da dire? Che profezie hai? Che visione hai? Allora questa volontà di Dio, questo Dio in cui dici di credere, che cos'è? Un'idea, una bella cosa, un pensiero caldo della sera, che cos'è questa fede che dici di avere in Dio? Allora dice Gesù, l'opera di Dio è che voi crediate in colui che gli ha mandato. Allora fanno anche una domanda molto concreta, dicono, bene, vediamo un po' quale segno tu fai perché vediamo e possiamo crederti. Che gli avreste detto voi? Vi suggerisco io, ma come, un altro segno? Siete appena venuti dalla moltiplicazione di pani, e quanti segni volete? E quante cose volete vedere? Ma sapete cosa gli stiamo chiedendo questi? Stanno chiedendo, tu sostituisci la legge di Dio? Tu sei l'immortalità? Tu sei la vita eterna? Tu sei il Signore della vita? Vogliamo tradurle in parole più vicine a noi. Tu sei il padrone della mia vita? E come faccio io a credere? Come faccio io a credere? Non lo credo, sai perché? Perché tu mi dici alla mia vita, tu padrone della mia vita, dici alla mia vita, adesso sottomettiti a tua moglie, sottomettiti a tuo marito, sottomettiti al tuo capo ufficio, sottomettiti a qualcuno, posso crederti? Ma questo non è possibile, non è credibile, non è attuabile, caro Dio, non è attuabile. O tu ripensi la tua volontà, o io devo giostrarmi in qualche modo, cercare di farla e cercare di non farla, per sopravvivere, per tirare a campare. Allora dice, i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare per il cielo. Stanno dicendo, i nostri padri hanno avuto la Torah, hanno avuto la legge, basta fare quelle cose, le facevano e andavano avanti, hanno mutuato la loro salvezza dalla pratica della legge. Guarda che pure tu vorresti questo, eh? Vuoi vedere? Quali sono i comandamenti più importanti? Non rubare e non uccidere gli altri. È chiaro che amiamo Dio, è chiaro che no? Quelli più importanti per noi sono questi due. Infatti diciamo sempre che siccome questi due non li facciamo, siamo in regola, senza fare troppe sottigliezze. Allora anche noi di qualunque stiamo dicendo, c'è una legge, basta metterla in pratica. Questo che vuoi, io a messa la domenica ci va quasi sempre, sempre. Qualche volta pure nei giorni feriali io addirittura vado in chiesa alle 2 del pomeriggio quando non c'è nessuno, perché sto anche meglio. Allora dice, loro hanno avuto questo pane, questa Torah, questa legge che viene dal cielo e hanno vissuto per questa. Tu che segno fai? Che sigillo metti su questo rotolo della legge? Allora dice Gesù, in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane del cielo, cioè quella legge non è sufficiente. Quella legge, dirà San Paolo, è stato un buon pedagogo, ma non è sufficiente. Te lo dico perché magari pensi che il catechismo ti basta, te lo sei pure scordato. Non ti basta il catechismo, non ti basta con le quattro preghiere che fai, non ti basta quella devozione che hai, ma c'è bisogno di conoscere qual è il disegno di Dio per la storia, e lo devi conoscere tu, non gli intellettuali, non i teologi, non chissà chi, tu lo devi conoscere. A te è stato dato, a te sono state date queste chiavi di interpretazione. Allora dice, in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane del cielo, dice Gesù. Sono io, la parola che viene dal Padre, che recupera la tua paura, che abita la tua tristezza, che ti incontra nel limite della tua carne, quello che ti fa dire che è impossibile seguire Dio. Io ti mostro che nella carne è possibile seguire Dio fino a sottomettere me stesso davanti agli uomini per amore del Padre, perché tu creda che attraverso di me si può tornare a questa vita eterna, si può entrare dentro questa vita eterna, perché tu ti affidi totalmente a questa possibilità. Io sono il pane che devi mangiare, lo vedremo da qualche domenica, ne parla ancora dopo questo brano del Vangelo di Giovanni. Se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete parte con me, non entrerete nell'eternità. Cioè, se non acquisite tutto quello che io sono, non potete entrare in questa volontà di Dio. Dove ci porta questa parola? Mi scusate se sono stato lungo, però ne abbiamo bisogno. Dove ci porta? Ci porta fino a Getsemani, quando possiamo dire insieme a Gesù, solo insieme a Gesù Cristo, solamente insieme a Gesù Cristo, appoggiati a Lui, Padre, se puoi passi da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Allora gli angeli direbbero Amen, allora il mondo ricomincerebbe a crescere, a rinascere, allora la vita eterna e la resurrezione sarebbero la logica che cambia veramente questa esistenza. Possa lo Spirito accompagnarti in questi giorni e scioglierti uno per uno tutti i nodi di questa sapienza, e tu arrivi fino alla verità tutta intera, perché la tua identità e la volontà di Dio siano una cosa sola, sia lodato Gesù Cristo.